Benvenuti a tutti a questo secondo dei sabati mariani dell'anno 2006-2007, dedicati quest'anno a Maria nel mistero dell'amore di Dio, donna di speranza, donna di fede, donna che ama, come si esprime l'enciclica Deus Caritas Est del Papa Benedetto XVI, sulla scia della quale sono stati progettati i sabati mariani. Vorrei ricordare, per chi per la prima volta vi partecipa, che questa catena dei sabati mariani, ormai trentennale, inizia dal primo sabato di Avvento, il sabato scorso, e si prolunga attraverso i tempi forti dell'anno liturgico fino a Pentecoste, compimento del tempo pasquale e manifestazione della Chiesa nello Spirito Santo, e che ogni incontro, a partire dalle ore 16, si apre con una lezione dettata da professori degli Atenei Romani, con lo scopo di diffondere una solida conoscenza di Maria secondo la dottrina della Chiesa e formare anche anime spiritualmente impegnate a lavorare con lei per quel mondo nuovo che tutti sospiriamo e che Dio prepara. E si chiude il sabato verso le ore 18 con l'adorazione eucaristica, preghiera adorante, con Maria la Madre di Gesù. In questa lezione il padre Luigi Gambero, della Società di Maria, professore stimatissimo alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, tiene un tema di singolare importanza. Egli è un marianista della Società di Maria, perciò dedicato a Maria per voto, per farla conoscere e amare. Da molti anni insegna Mariologia, specialmente patristica, tanto alla Facoltà Teologica Marianum di Roma quanto all'Università di Dayton in America. Ha al suo attivo innumerevoli presenze e relazioni a congressi e convegni di studio sulla Vergine Santa, articoli su dizionari e riviste scientifiche e pastorali. È il principale curatore della monumentale collana di testi mariani del primo millennio e della seconda di testi mariani del secondo millennio, edite ambedue da Città Nuova, per la quale collana ha preparato da solo, con traduzione e note, i volumi terzo e quarto dei testi mariani del secondo millennio su tutti gli autori medievali dell'Occidente, dal secolo XI al secolo XV fino alla vigilia della Riforma protestante di Lutero e del Concilio di Trento. Perciò, sotto l'aspetto scientifico divulgativo, di lui ricordo, e non le posso tralasciare, due opere di grande risonanza e importanza, edite ambedue dalle Edizioni Paoline. La prima, Maria nel pensiero dei padri della Chiesa. Questo libro, tradotto in inglese, ha riscosso in America un'accoglienza incredibile. La seconda opera, Maria nel pensiero dei teologi latini medievali, che parte appunto dall'inizio, per così dire, dell'attuale Medioevo, del secolo XI, per arrivare alle soglie della Riforma protestante. Due opere preziose per chi vuole conoscere la storia della Mariologia e la dottrina mariana della tradizione. Questa sera lui ci propone, per la serie dei sabati mariani, il tema Madre di Dio per fede, Madre nostra per amore. Padre Luigi, grazie di porre come amico la tua competenza anche a nostro servizio, affinché meglio conosciamo la Madre di Dio e Madre nostra, e amandola più intensamente, la imitiamo oranti e operanti nella vita. A te la parola, e noi siamo in ascolto di quanto ci dirai. Grazie.
Ringrazio innanzitutto l'amico padre professore Ermanno Tognolo, che con le sue introduzioni mette un po' a proprio a do il benvenuto a tutti voi e, se permettete, vorrei dare un particolare benvenuto a due miei amici che occupano anche posti di grande prestigio. Sì. Il professor Bruno Luiselli, che è ordinario di letteratura latina alla Sapienza, e il suo assistente, il professor Nico De Mico. E passiamo subito alla mia esposizione. L'enciclica Deus Caritas Est, a cui si ispirano i nostri interventi di quest'anno al Sabato Mariano, inizia con lo stimolare la nostra attenzione al mistero insondabile dell'amore di Dio, che è al centro del nostro essere, del nostro vivere e del nostro destino futuro. All'interno della sua vita trinitaria, Dio è amore come donazione reciproca tra il Padre, Figlio e Spirito Santo, ma è amore anche nel rapporto con le sue creature, le quali esistono in virtù di questo suo ineffabile amore, di cui noi, esseri umani, abbiamo ricevuto una prova esplicita, la chiamata alla salvezza e la condivisione della sua eterna felicità. Questo evento si è verificato nella persona di Gesù, che è il dono più grande del Padre all'umanità. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Con queste parole, Dio ci rende dotti su due cose della massima importanza: la finalità del dono e la reazione che Egli si aspetta da noi in cambio di questo dono. Il dono, abbiamo detto, è la persona del suo Figlio Gesù, che ci è stato inviato come Salvatore. E infatti Egli solo può liberarci dal male e dalla morte e introdurci nella vita di Dio. Anzi, vivere con Gesù su questa terra significa possedere già incoativamente, come dicono i teologi, possiamo dire in parole più semplici, in anticipo, la vita eterna. Questa è la vita eterna, sempre leggiamo nel Vangelo di Giovanni, che conoscono te, Padre, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. In secondo luogo ci chiediamo: chi è in grado di conseguire la vita eterna? Colui che crede in Cristo. La fede nel Figlio di Dio è la risposta che il Signore attende da noi se vogliamo conseguire il fine ultimo. Quindi la risposta della nostra fede è quello che il Signore aspetta da noi perché possiamo conseguire la vita eterna. Il Concilio di Trento ribadiva la necessità della fede per la vita cristiana. Scrive nel decreto sulla giustificazione: Fides est humanae salutis initium fundamentum et radix omnis justificationis. Cioè la fede è la radice, il fondamento, l'inizio, il fondamento e la radice di ogni giustificazione. Se senza la fede non si può piacere a Dio, allora diventa urgente occuparci di questo problema e chiederci che cos'è la fede. La definizione potrebbe essere semplice: è un atteggiamento interiore e un comportamento esterno. Facile a dirsi, ma non altrettanto facile da realizzare. La fede consiste innanzitutto nel credere che Dio ha parlato a noi e per noi, e che dobbiamo accogliere e credere seriamente alla sua parola. Dobbiamo fidarci di lui. Non è tutto. Credere significa anche vivere e comportarsi in modo tale da mettere in pratica nella nostra vita quotidiana quella parola di Dio che abbiamo ascoltato e nella quale crediamo. La vita di fede è un'esperienza meravigliosa perché ci conduce a capire sempre meglio quel rapporto d'amore che Dio ha voluto creare con noi. Benedetto XVI lo ricorda esplicitamente nella Deus Caritas Est. Questo Dio ama l'uomo, lo ama personalmente. L'uomo, vivendo nella fedeltà all'unico Dio, sperimenta se stesso come colui che è amato da Dio. È un amore gratuito quello di Dio, un amore misericordioso che si china sulla limitatezza, sulla debolezza, sulla miseria umana. Questa è la misericordia. E così appare chiaro che la fede e la carità si cercano l'un l'altra. Dio ha creato l'uomo per amarlo. L'uomo che crede veramente in Dio non può sfuggire alla conclusione agapica, cioè dell'amore. Deve amare quel Dio che ama le sue creature di un amore infinito. Sant'Ambrogio fa notare che esiste una stretta connessione fra le tre virtù teologali. Con la fede e la carità egli menziona anche la speranza. Cito Sant'Ambrogio, commento al Vangelo di Luca: dalla fede viene la carità, dalla carità la speranza. E queste tre virtù si collegano l'un l'altra come in un cerchio sacro. La stessa idea ha espresso Benedetto XVI nell'enciclica e lascia ben capire che rinunciare ad una delle tre significa perdere anche le altre due. Fede, speranza e carità, dice il Papa, vanno insieme. Per imparare a crescere in queste grandi virtù teologali abbiamo il vantaggio di poterci rivolgere a dei modelli efficaci, quali sono i santi, persone che, percorrendo fino in fondo il cammino della fede, sono diventati amici di Dio nel pieno scambio dell'amore. E ancora Benedetto XVI a invitarci a guardare ai santi come a credenti che hanno orientato verso Dio la loro vita. Proprio per questo non si allontanano dagli uomini, anzi si rendono a noi molto vicini. Noi possiamo imparare da loro la lezione della fede e della carità. E sempre Benedetto XVI. Dopo queste premesse, possiamo ora rivolgere il nostro sguardo alla Vergine Maria, che è veramente donna di fede. Il Sommo Pontefice aggiunge che fra tutti i santi risplende la lezione che ci è stata impartita dalla Vergine Santa durante la sua esistenza terrena. Cito la Deus Caritas Est: ella, cioè Maria, non ha messo se stessa al centro, ma ha fatto spazio a Dio, incontrato sia nella preghiera che nel servizio al prossimo. Maria ha creduto nel Signore, si è fidata di Lui e nelle sue mani ha messo tutta la propria vita su questa terra e la sua vita futura. La tradizione cristiana non ha mai mancato di mettere in luce la sua fede, di presentarla come donna di fede, di vedere nella sua fede la spiegazione sicura della sua incomparabile missione di madre di Dio. Nel Vangelo dell'Annunciazione, che è considerata la pagina biblica fondamentale per spiegare e comprendere tutta la dottrina mariana, in questa pagina del Vangelo di Luca la tradizione cristiana più antica aveva già scoperto il ruolo della fede nella vocazione di Maria. Scrittori cristiani antichissimi, come il filosofo Giustino, il vescovo Ireneo di Lione, il giurista Tertulliano, paragonando il racconto dell'Annunciazione con quello della caduta di Adamo ed Eva nel peccato, siamo nel capitolo terzo del libro della Genesi, questi autori hanno individuato nella fede di Maria una premessa fondamentale per il compimento dell'economia della salvezza e hanno formulato una dottrina che è considerata la prima riflessione teologica e vera e propria sulla Madre di Dio. Maria è presentata come l'antitesi di Eva in un discorso costruito su un parallelismo formalmente perfetto, divenuto in seguito classico nella tradizione dottrinale della Chiesa. Prendiamo in considerazione Ireneo, che nelle sue opere ritorna ben tre volte su questo tema, due volte nell'Adversus Hereses e una volta nella esposizione della Predicazione Apostolica. Bisogna aggiungere che Ireneo, tra i tre autori menzionati, è quello che approfondisce maggiormente il tema. E procede in questo modo. Nella Genesi è detto che Eva ascolta la parola di Satana. Nel Vangelo Luca dimostra di voler, nel Vangelo di Luca Maria dimostra di voler ascoltare la parola di Dio rivelatagli dall'angelo Gabriele. Eva ascolta il demonio, Maria ascolta l'angelo di Dio. In un secondo passo, diciamo così, Eva non crede alla parola di Dio. Vi ricordate che Dio aveva loro, li aveva avvertiti: potete mangiare del frutto di tutti gli alberi del paradiso, ma non dell'albero della scienza del bene e del male. Eva non crede alla parola di Dio, ma crede a quella di Satana, che gli aveva detto: oh, potete mangiare, Dio ve lo ha proibito perché se mangiate diventerete come lui. Quindi Eva ascolta la parola di Satana, crede a Satana e quindi pecca, mentre Maria, credendo alla parola di Dio, diventa fedele a Dio, ascolta e crede. Voi sapete, conoscete il detto teologico fides ex auditum, La fede viene innanzitutto dall'ascolto, è una è una, diciamo così, dottrina che fa capo all'insegnamento di San Paolo. Eva, terzo momento, Eva disobbedisce a Dio e insieme ad Adamo mangia il frutto proibito. Maria ubbidisce a Dio con quella celebre risposta che esprime tutta l'ubbidienza della sua fede. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Come conseguenza del suo comportamento, Eva genera il peccato e le sue conseguenze, cioè la morte, l'indebolimento della natura umana. E questo varrà anche per tutti i suoi discendenti. Al contrario, la Vergine Maria, generando la natura umana del Figlio di Dio, ha restituito a tutta l'umana famiglia l'amicizia con Dio, cioè la grazia e la vita, perché Cristo, nato da Maria, è la nostra vita e in Lui tutti gli uomini possono ritornare ad essere figli e familiari di Dio. Con la sua risposta di fede, pertanto, la Madre di Dio ha cambiato l'atmosfera buia e trasgressiva del mondo prevaricatore, l'ha trasformata nella gioia della ritrovata grazia e amicizia di Dio. L'ignoto autore di un Vangelo apocrifo, il Vangelo di Bartolomeo, descrive brevemente questo evento con accenti poetici. Tu hai reso buona la trasgressione di Eva, mutando la sua vergogna in gioia. Quindi con la sua fede Maria è diventata madre di Cristo, l'incarnazione si è compiuta e gli uomini sono ritornati a vivere la vita di Dio. Alcuni padri della Chiesa hanno pensato di fare una precisazione sul titolo che la Genesi ha attribuito ad Eva, chiamandola madre dei viventi. Certo, Eva è madre dei viventi in un senso puramente fisico, corporeo, ma nella vita spirituale Eva è piuttosto la madre dei morti. La vera madre dei viventi è la Vergine Maria, che ha dato al mondo Cristo, nel quale noi viviamo la vera vita di Dio, la vita della grazia. La fede ha dunque reso Maria madre del Verbo incarnato. I padri della Chiesa non si stancarono di esaltare questo grande merito della Vergine Santa. Mi limito a scegliere una bella testimonianza in versi che leggiamo nell'Apoteosi del grande poeta latino Aurelio Prudenzio. Scrive così, lo leggo prima in latino perché è più bello in latino e per quelli che conoscono, e poi tradurremo in italiano. Ipsa coruscantis monitum sacra virgo ministri credidit, atque ideo concepit credula Christum. La Santa Vergine ha prestato fede al messaggio del risplendente ministro, del luminoso ministro, cioè l'Arcangelo Gabriele, perciò credendo ha concepito Cristo. Maria è veramente diventata madre di Dio perché ha creduto alla parola di Dio, quella parola che le è stata portata dall'angelo Gabriele. Di seguito il poeta Aurelio Prudenzio spiega come il Signore si avvicina a coloro che credono, mentre rifiuta gli onori di quelli che dubitano nel loro cuore, giacché egli vede nel profondo del cuore. Noi vediamo l'esterno, ma Dio vede dentro di noi. A questo proposito Sant'Agostino osserva come la fede che Maria nutriva nel suo cuore si manifesta in modo evidente nelle parole con cui rispose all'angelo Gabriele, parole che egli mette in confronto con la risposta di Zaccaria al medesimo angelo. Sapete che Zaccaria ebbe pure una visione che gli annunziava la nascita di Giovanni il Battista. Così scrive Sant'Agostino in un sermone. Credo che non sia difficile, perché Agostino parlava ai suoi fedeli. A Zaccaria è promesso un figlio, e anche a Maria è promesso un figlio. E lei pronuncia quasi le stesse parole che aveva pronunciato Zaccaria. Che cosa aveva detto Zaccaria? Come mi accadrà ciò? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Che cosa disse Santa Maria? Come avverrà questo? Le parole sono uguali, ma il cuore è diverso. Con l'orecchio noi sentiamo una voce uguale, simile, ma che il cuore sia diverso lo impariamo dal discorso dell'angelo. A Zaccaria, infatti, l'angelo annuncia un castigo: sarai muto finché non si compiranno queste cose. A Maria, invece, l'angelo promette un lieto evento: la generazione umana del Figlio di Dio. Zaccaria viene punito, Maria viene premiata. Perché? Perché Zaccaria dubitava, Maria credeva. Le parole esterne forse non sono abbastanza chiare, ma dice bene Agostino: Dio vede nel profondo del cuore, vede al di là delle parole. Per Agostino Maria è la donna della grande fede, plena fide, dice in un altro sermone. Quindi una credente che è diventata madre del Signore più per averlo accolto nel suo cuore mediante la fede, abbandonandosi interamente alla volontà divina, che non per averlo concepito nel suo ventre. Abbiamo un testo geniale di Agostino, ve lo leggo. Non ha forse fatto la volontà del Padre la Vergine Maria, che con fede credette, per fede concepì, e che fu scelta per essere colei dalla quale doveva nascere la salvezza fra gli uomini. E dunque beata Maria, perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha custodita nel cuore. Ha custodito la verità più nella mente che non nella carne. Cristo è la verità, Cristo è la carne. Il Cristo verità è nella mente di Maria. Il Cristo carne è nel ventre di Maria. È più importante ciò che è nella mente che non ciò che è portato nel ventre. Così dice Agostino. E poi abbiamo anche tanti altri passi che tra l'altro sono magistralmente incorporati da Giovanni Paolo II nella sua bellissima enciclica Redemptoris Mater. Il tema della fede, grazie alla quale Maria è diventata la madre del Salvatore, è stato mirabilmente sviluppato, come ho detto, nella Redemptoris Mater, dove Giovanni Paolo II non manca di ricorrere ripetutamente alla dottrina di Sant'Agostino. Seguendo il pensiero del grande padre della Chiesa, ci si rende conto che la fede di Maria non è una condizione che riguarda unicamente la sua persona, nel senso che l'ha condotta ad una collaborazione assolutamente unica con il Dio Salvatore nel mistero del Verbo incarnato. La fede della Vergine è un valore sommamente esemplare per la Chiesa e per ognuno dei suoi membri. La Chiesa, imitando la fede di Maria, eppure madre di Cristo. Quasi dialogando con i suoi fedeli, il vescovo di Ippona spiega questa verità. Perché non dovrebbe dipendere, perché non dovreste dipendere dal parto di una vergine se voi siete membra di Cristo? Maria ha partorito il vostro capo, la Chiesa ha partorito voi. La Chiesa infatti è pure madre e vergine, madre nelle viscere della carità, vergine nell'integrità della fede e della pietà. In questa affermazione Agostino opera uno slittamento dalla maternità di Maria a quella della Chiesa, ma alla base di ambedue egli pone la certezza della fede. E sentiamo ancora come Agostino usava parlare ai suoi fedeli. Ditemi, perché Maria è madre di Cristo, se non perché ha generato le membra di Cristo? Voi ai quali io sto parlando siete membra di Cristo, ma chi vi ha generato? Sento la voce del vostro cuore che dice la madre Chiesa. Questa madre è santa, onorata, simile a Maria. Anche lei partorisce e rimane vergine. Questo intende dire Agostino, come Maria ha partorito fisicamente il Verbo incarnato, così la Chiesa partorisce i figli di Dio al fonte battesimale. Questa rinascita sacramentale avviene in forza della purezza della sua fede che le conferisce uno status virginale. E seguendo ancora il pensiero di Agostino, facciamo un passo ulteriore. Vediamo che il problema si sposta dalla Chiesa alla vita del singolo cristiano. Anche questi è chiamato ad essere, in un certo senso, madre di Cristo. Con la sua fede deve generare e far generare Cristo e farlo crescere nella sua vita in modo da diventare egli stesso un alter Christus e contribuire che anche altri lo diventino. Leggiamo nel suo trattato sulla verginità: di ogni anima devota si può dire che è madre di Cristo, nel senso che, facendo la volontà del Padre, mediante la carità, che è virtù fecondissima, trasmette la vita a tutti coloro nei quali imprime la forma di Cristo. Quanto a Maria, ella adempì la volontà del Padre e in tal modo, benché fisicamente fosse soltanto madre di Cristo, spiritualmente gli fu pure sorella e madre. Qui vi sarete accorti che Agostino fa un'allusione alle famose parole di Cristo a quelli che gli dicevano: tua madre e i tuoi fratelli sono venuti a cercarti. E Gesù risponde: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Colui che fa la volontà del Padre è per me madre, sorella, padre, eccetera. Agostino rivolgeva queste parole a delle vergini consacrate. Probabilmente qualcuna di loro aveva espresso il dubbio se la vita virginale non impedisse di partecipare alla maternità di Maria e della Chiesa. Agostino cercò di assicurarle dicendo che la maternità fisica di Maria ovviamente non ammette nessuna partecipazione. Una sola è la madre di Cristo, Sant'Ambrogio lo ripeteva anche lui alle vergini. Invece, imitando la Vergine Maria nella pratica della fede, si può diventare madre di Cristo nella propria vita cristiana e nei confronti di altri credenti ai quali si dà un contributo nella loro crescita spirituale. Pertanto non solo la Chiesa, ma anche il singolo cristiano, con la sua vita di fede, può imitare la maternità spirituale di Maria. Anche colui che si è consacrato a Dio nella vita virginale lo può fare. Ogni vero credente è in grado di generare Cristo in se stesso e negli altri. Fin dall'inizio della sua enciclica, Benedetto XVI sottolinea la centralità dell'amore come condizione che regola il nostro rapporto con Dio e con i fratelli, e fa presente che l'amore è sempre una risposta. Chi ama lo fa perché prima egli stesso è stato amato. Questo dato di fatto funziona infallibilmente nei nostri rapporti umani. Lo sappiamo che le persone che tante volte non sono capaci di amare è perché loro stesse sono stati private di amore. Questo dato di fatto, appunto, ripeto, funziona infallibilmente anche nei nostri rapporti umani. A più forte ragione vale nei nostri rapporti con Dio. Papa Benedetto XVI cita più di una volta San Giovanni, che nella sua prima lettera afferma che Dio per primo ci ha amati. In che cosa consiste la carità, dice l'Apostolo? Nel fatto che Dio per primo ci ha amati. Se non ci avesse amato per primo, noi non potremmo avere nessun rapporto con Lui. Possiamo applicare questo principio alla Vergine Santa. Il suo grande amore per Dio incarnato nel suo seno, Gesù Cristo, e per tutti noi, creature di Dio, non è altro che la risposta piena, una risposta piena all'amore privilegiato che Dio nutre per la madre sua e che ha avuto come conseguenza la straordinaria predestinazione e missione che ella ha avuto e continua a avere nella storia della salvezza. Benedetto XVI guarda l'esempio dei santi e della stessa Madre di Dio e scrive: alla vita dei santi non appartiene solo la loro biografia terrena, ma anche il loro vivere ed operare in Dio dopo la morte. Nei santi diventa ovvio: chi va verso Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece a loro veramente vicino. In nessuno lo vediamo meglio che in Maria. La parola del crocifisso al discepolo Giovanni e attraverso lui a tutti i discepoli di Gesù, ecco tua madre, diventa nel corso delle generazioni sempre nuovamente vera. Maria è diventata effettivamente madre di tutti i credenti. Alla sua bontà materna, come alla sua purezza e bellezza virginale, si rivolgono gli uomini di tutti i tempi e di tutte le parti del mondo. Così dice Benedetto XVI. Ebbene, la maternità spirituale di Maria nei nostri confronti divenne effettiva già nel mistero dell'incarnazione. Al momento dell'Annunciazione, Maria comprese che generando fisicamente il capo del corpo mistico, Gesù, doveva assumere delle responsabilità materne anche verso le membra di questo corpo, poiché le membra formano un tutt'uno con il corpo e non possono essere disgiunte dal capo. Forse qui potremmo ritornare e rileggere la magnifica enciclica di Pio XII, La Mystici Corporis Christi. Maria è dunque madre fisica del Verbo incarnato e madre spirituale di quelli che, credendo in Lui, formano con Lui quell'unico corpo che è la Chiesa. Ma quali rapporti Maria ha con la Chiesa? Beh, dobbiamo dire innanzitutto che Maria è membro della Chiesa. Questa conseguenza è tanto più impellente per il fatto che essa è imposta da un altro fattore importante, cioè Maria è vicino a noi, a nostra madre, perché anche lei è membro della Chiesa e quindi è legata ad un vincolo e a una esigenza di solidarietà verso la totalità del corpo mistico. Che Maria sia madre della Chiesa tante volte fa dimenticare che ella è pure parte della Chiesa. Sant'Agostino aveva già sentito il bisogno di insistere su questa verità proprio per spiegare che si tratta di una realtà che rende Maria solidale con noi. Perciò la sua dignità sublime e la sua eccelsa santità non deve farci dimenticare che ella è membro del corpo mistico di Cristo, cioè della Chiesa. Anzi, l'Ipponense non esita ad affermare che la Chiesa è più grande della Vergine, perché il tutto è maggiore di una sua parte. Sentiamo un testo di Agostino che prendo da un famoso sermone, il sermone Denis 25. Santa Maria, Santa è Maria, beata è Maria, ma la Chiesa è migliore della Vergine Maria. Perché? Perché Maria è una porzione della Chiesa, ne è un membro santo, un membro supereminente, supereminens membrum. Questa espressione è inserita anche nel capitolo ottavo della Lumen Gentium, anche se non si dice che è di Agostino, ma è presa letteralmente da Agostino. È un membro santo, un membro supereminente, ma tuttavia un membro di tutto il corpo. E se tale è, sicuramente il corpo è superiore rispetto ad un suo membro. Partendo dalla teologia paolina del corpo mistico, Agostino è convinto che nessun cristiano può essere fuori di questo corpo e quindi fuori della Chiesa. Ricordate il famoso assioma extra ecclesiam nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza. Bisogna, per essere salvi, appartenere in qualche modo alla Chiesa. E sempre Pio XII, che ho citato prima, nella sua enciclica Mystici Corporis Christi, spiega bene come si può appartenere alla Chiesa, come molta gente appartiene alla Chiesa anche senza saperlo, perché si può appartenere alla Chiesa, come dice Pio XII, in re, cioè nella sua struttura esterna, nella sua realtà esterna, oppure in voto, cioè col desiderio. E ci sono tante persone in questo mondo che probabilmente appartengono alla Chiesa senza che noi lo sappiamo e forse senza che essi lo sappiano, perché sono persone buone, persone che vivono secondo la propria coscienza, che non appartengono alla Chiesa solo perché non la conoscono, perché non hanno mai sentito parlare, ma che vivono secondo la legge di Dio, secondo i dettami della propria coscienza, e quindi in qualche modo appartengono anche loro al corpo di Cristo. E questa è la dottrina di Pio XII. Neppure la Vergine Santa fa eccezione a questa regola. Per essere salva deve appartenere anche lei al corpo di Cristo. Ella è bensì madre del capo di questo corpo, ma sul piano della carne, nell'ordine dello spirito, anche lei appartiene come membro al Cristo totale, cioè alla Santa Chiesa, dal momento che anche lei, come tutte le membra del corpo di Cristo, è stata redenta e salvata dalla passione e morte del suo Figlio. Non si può assolutamente prescindere da questo principio teologico cristologico che è fondamentale nella soteriologia. Nessuno è salvo se non in Cristo, e Maria è stata salvata in Cristo. Anche l'Immacolata Concezione, che abbiamo festeggiato ieri, è un mistero cristologico. Maria è stata redenta, come dice Pio IX nella formula dogmatica, intuitu meritorum Christi, in previsione dei meriti di Cristo, ma quindi anche lei è stata salvata da Cristo. L'amore solidale di Maria verso le membra del corpo di Cristo si arricchisce dei sentimenti materni che sgorgono dal suo cuore. Abbiamo detto che la funzione materna di lei ha il suo inizio e la sua radice nel mistero dell'incarnazione. Si direbbe che Cristo abbia voluto proclamare ufficialmente la maternità spirituale della madre nei suoi confronti per rendere, e nei nostri confronti anche, per rendere pubblico e noto a tutti un mistero che avrebbe potuto rimanere nascosto nel cuore della Vergine Santa. Lo ha fatto sul Calvario, poco prima di addormentarsi nella morte, come se volesse lasciare una cara eredità ai suoi discepoli di tutti i tempi e di tutte le generazioni. Quando, rivolgendosi a Maria, che stava sotto la croce, «Donna, ecco tuo figlio», e poi rivolgendosi all'apostolo Giovanni, «Ecco tua madre». E in quel momento Giovanni esercitava una funzione rappresentativa. Nella sua persona eravamo presenti tutti noi. Maria non solo è madre nostra, ma si sente veramente tale e fa scorrere dal suo cuore una corrente di amore che investe l'umanità intera. L'esperienza del Calvario e la parola che il Figlio le ha rivolto sicuramente l'hanno resa ancora più consapevole delle sue responsabilità nell'economia della salvezza, in subordinazione al Figlio che è l'unico Redentore. Sant'Ambrogio, commentando la scena del Calvario, se da una parte precisa che la passione di Cristo di per sé non aveva bisogno di contributi per redimere il genere umano, dall'altra parte mette in risalto lo stato d'animo della madre che per amor nostro e per la nostra salvezza sopportava lo strazio del suo cuore di fronte al figlio morente. Cito Sant'Ambrogio nel suo commento al Vangelo di Luca: «Mentre gli apostoli erano fuggiti, Maria stava davanti alla croce e contemplava con uno sguardo intenerito le ferite del figlio in attesa della salvezza del mondo». Può anche darsi che, sapendo che la morte del figlio si identificava con la salvezza del mondo, ella pensasse che la sua propria morte, la morte di lei, di Maria, potesse aggiungere qualcosa alla grazia fatta a tutti noi. Ma Gesù non aveva bisogno di aiuto per la redenzione di tutti. Tuttavia, egli ha sicuramente gradito l'intenzione di sua madre, pur non auspicando nessun aiuto umano. Il pensiero di Ambrogio è chiaro: Maria era disposta a sacrificare i propri sentimenti verso il suo unigenito per il bene degli innumerevoli altri figli che le erano stati affidati ai piedi della croce, e il Redentore deve aver gradito l'intenzione della madre. Credo si possa pensare che Maria non ha contribuito corporalmente alla nostra redenzione, ma che lo abbia fatto spiritualmente, unendo il suo amore a quello di Gesù verso di noi, come è comprensibile che faccia una vera madre e come Benedetto XVI bene spiega nella sua enciclica che cito: Maria sa di contribuire alla salvezza del mondo non compiendo una sua opera, ma solo mettendosi a disposizione delle iniziative di Dio. È una donna di speranza, solo perché crede alle promesse di Dio e attende la salvezza di Israele, l'angelo può venire da lei e chiamarla al servizio decisivo di queste promesse. Una madre nutre grandi speranze per i suoi figli e, lasciandosi guidare dall'amore, fa di tutto per portare queste promesse a compimento. Maria era certa di potersi fidare della chiamata di Dio e delle promesse che questi le aveva fatto e che si potevano sintetizzare nella gioia della salvezza. Tutta la sua vita è stata un servizio a Dio, alla sua parola e alle sue promesse in favore degli esseri umani. Per questo, nella sua vita celeste, ella continua a prodigarsi in favore di tutti noi che siamo stati dati a lei come figli. I padri della Chiesa, soprattutto quelli degli ultimi secoli dell'era patristica, sviluppando e approfondendo la dottrina sull'assunzione di Maria in anima e corpo alla gloria celeste, la dormizione, come dicono gli orientali, hanno riconosciuto nel servizio che la Vergine fa per noi in cielo una manifestazione evidente del suo amore materno verso i figli che ancora dimorano su questa terra. Essi ritengono che la speciale gloria a cui Maria è stata chiamata nella totalità della sua persona, cioè in anima e corpo, non sia soltanto un premio da lei meritato per la sua vita santa, per le sue virtù, i suoi meriti durante la propria esistenza terrena, una vita fatta di mirabile fedeltà e di amore verso Dio e verso il prossimo, di perfetto compimento della sua missione nella fase terrena dell'economia salvifica. La condizione speciale di Maria in cielo è un favore che Dio ha fatto anche a noi, non soltanto a Maria, perché ha stabilito che ella sia la nostra mediatrice e interceditrice, che continui a svolgere un ruolo tipicamente materno presso il suo primogenito a favore degli altri figli che vivono ancora sulla terra e che hanno bisogno della sua protezione, delle sue premure materne, del suo amore. Tra le tante testimonianze patristiche scelgo un testo di Germano di Costantinopoli, una delle prime illustri vittime della persecuzione iconoclasta. Scrive Germano in una sua omelia sulla dormizione, anche si rivolge direttamente alla Madre di Dio sotto forma di preghiera: anche se partisti, tuttavia non ti separasti dal popolo cristiano. Tu che sei la via verso una così grande incorruttibilità, non ti allontanasti da questo mondo corruttibile, al contrario, rimani vicina a coloro che ti invocano. Coloro che fedelmente ti cercano non mancano di trovarti. La presenza spirituale che Maria continua a garantire al nostro mondo e la sua conseguente azione materna hanno un carattere di sorprendente analogia con la presenza e l'azione del Signore. Germano di Costantinopoli pone sulle labbra di Gesù queste indicative parole rivolte alla madre sua: come io, pur non essendo del mondo, volgo lo sguardo e provvedo a coloro che sono nel mondo, così la tua protezione non sarà allontanata dagli esseri del mondo fino al suo termine. La spiegazione di tutte queste premure materne della Vergine nei nostri riguardi è così sintetizzata da Benedetto XVI in un passaggio meraviglioso della sua enciclica. Cito: Maria è una donna che ama. Noi lo intuiamo nei gesti silenziosi di cui ci riferiscono i racconti evangelici dell'infanzia. Lo vediamo nella delicatezza con cui a Cana percepisce la necessità in cui versano gli sposi e la presenta a Gesù. Lo vediamo nell'umiltà con cui accetta di essere trascurata nel periodo della vita pubblica di Gesù, sapendo che il figlio deve fondare una nuova famiglia e che l'ora della madre arriverà soltanto nel momento della croce, che sarà la vera ora di Gesù. Allora, quando i discepoli saranno fuggiti, lei resterà sotto la croce. Più tardi, nell'ora di Pentecoste, saranno loro, i discepoli, a stringersi intorno a lei nell'attesa dello Spirito Santo. Del resto, il coro universale di lode, di ringraziamento, di devozione, d'amore che si leva da questa terra verso la Madre del Signore è un segno innegabile che le donne e gli uomini di tutto il mondo hanno compreso le dimensioni incommensurabili dell'amore materno di Maria verso tutti gli esseri umani. Lo ricorda Benedetto XVI. Le testimonianze di gratitudine a lei tributate in tutti i continenti e in tutte le culture sono il riconoscimento di quell'amore puro che non cerca se stesso, ma che semplicemente vuole il bene. Credo che anche noi, tutti noi, abbiamo dei motivi e delle prove per testimoniare la presenza e l'amore materno della Madonna nel nostro itinerario cristiano verso la salvezza, ossia verso il Cristo Redentore. Per questo il Santo Padre ci invita a pregarla con queste parole: mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo ad un mondo assetato. Grazie per la vostra attenzione.
Ringraziamo cordialmente il padre Luigi Gambero di questa lezione, nella quale non soltanto ci ha fatto rivivere l'insegnamento di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, nel filo dell'amore e della fede, ma ci ha trasmesso anche una ricchezza patristica singolarissima, in particolare occidentale, di Ambrogio d'Agostino, compreso poi Ireneo nella fede, e orientale di Germano di Costantinopoli, il grande innamorato di Maria. Potremmo forse anche quasi ancorare l'insegnamento di Benedetto XVI in quella pagina saliente del Concilio Vaticano II, dove si parla, al numero 62, della maternità d'amore di Maria, la donna non soltanto di fede, ma la madre che ama. Dice così il Concilio: questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste, dal momento del consenso, fedelmente prestato nell'annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, assunto in cielo, non ha deposto questa funzione di salvezza con la sua materna carità. Materna carità. Si prende cura dei fratelli del figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, finché non siano condotti nella patria beata. Madre di Cristo dunque per fede, una fede indubitata, incrollabile, che non ha paragoni. Madre nostra per amore, un amore che non conosce soste, finché tutti non ci abbraccerà in cielo. Grazie. Grazie.